Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è una nuova puntata di Pubblica, siamo su Radio Popolare ed è una nuova puntata di Pubblica che questa mattina straordinariamente si svolgerà in Piazza Filangieri a Milano, tra il carcere di San Vittore e l'ingresso dell'aula Bunker, dove si sta svolgendo un processo importante, il processo Idra, il processo al sistema mafioso in Lombardia e a Milano. Ne abbiamo parlato diverse volte nel corso delle ultime giornate in radio di questo processo, della sua importanza, riguarda quasi una cinquantina di imputati ed è, diciamo così, il compito un po' oggi nostro è quello di raccontare non solo come si sta evolvendo questo processo ma anche i contenuti delle manifestazioni di solidarietà oggi che una buona rappresentanza delle associazioni, della società civile, antimafiose hanno portato oggi qui in Piazza Filangieri. Ve le presenterò tra un istante perché prima ci colleghiamo con un ospite che raggiungiamo, diciamo così, un po' lontano qui da Piazza Filangieri, che è il presidente onorario di Libera, il presidente della scuola Antonino Caponnetto, Nando Dalla Chiesa. Buongiorno e benvenuto, Nando.
Buongiorno, buongiorno a te e a voi.
Grazie, grazie per essere qui con noi stamattina in questa giornata appunto straordinaria e importante allo stesso tempo. Io vorrei cominciare con te chiedendoti qual è l'importanza di questo processo, perché questo processo Idra è un processo importante?
È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia. Perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. Quindi è un salto indubbiamente, non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata, quindi è sicuramente importante questo, che indica non una presenza generica delle mafie a Milano. Io ho sentito anche l'intervento che è stato fatto all'inizio della mattinata da Libera in piazza con mille ragioni sul documento del Consiglio Superiore della Magistratura che sottovaluta ampiamente ancora una volta la presenza della mafia a Milano. 30 anni che cerchiamo di far capire alle istituzioni che la mafia a Milano c'è sul serio e fa la mafia sul serio e non ricicla soltanto, ma ci sono orecchie molto dure. Purtroppo anche nel Consiglio Superiore della Magistratura, a quanto pare.
Una delle ragioni per cui le associazioni antimafiose, la cittadinanza attiva si è ritrovata qua anche questa mattina è quella di manifestare solidarietà nei confronti dei magistrati, della magistrata Alessandra Cerreti, Rosario, adesso non mi ricordo il nome dell'altro
Ferracane.
PM, ma Ferracane, grazie Nando, e manifestare solidarietà nei loro confronti dopo le minacce, le nuove, ultime minacce di cui si è avuta notizia un paio di settimane fa dall'Andrangheta sono arrivate verso di loro, hanno colpito non soltanto appunto i due pubblici ministeri del processo ma anche lo stesso procuratore capo Viola. Allora ti chiedo che significato hanno le minacce, che idea hanno i mafiosi quando minacciano un magistrato, quella di poterne uscire impuniti in qualche modo, quella di sentirsi così forte da arrivare appunto a minacciare i magistrati che li processano?
Guarda, hai toccato un tasto molto delicato, il problema che ci ponemmo anche quando ci fu l'iniziativa del Comitato Antimafia e della Commissione Consigliere Antimafia di fare un consiglio comunale straordinario in difesa dei due magistrati, allora si trattava di Viola e della Cerretti, alcuni mesi fa. Ed è sintomatico che una città come Milano decida di fare un consiglio comunale straordinario e che gli altri non lo vedano questo. Credo che le mafie studiano, anche se non sembra, anche se alcuni suoi rappresentanti, le loro rappresentanti hanno titoli di studio bassi, ma studiano, mentre evidentemente noi da alcune istituzioni non le studiamo. Loro studiano e capiscono che si possono fare certe cose in relazione a quella che è la situazione della società, dell'opinione pubblica, della politica, dell'ambiente in cui stanno operando. Per cui non è che fanno arrivare delle minacce dirette ai magistrati, ma discutono tra di loro al telefono, fanno delle ipotesi. Non gli sembrano evidentemente delle ipotesi pazzesche, ma delle ipotesi che, sulle quali vale la pena pensare, forse praticabili, perché gli interessi in gioco sono così alti che forse si può anche immaginare di pagare un prezzo, perché il prezzo non sarà così alto come l'opinione pubblica o i cittadini normali pensano che dovrebbe essere. E questo meccanismo ha funzionato benissimo tanti anni fa in un'altra città, dove pensavano tranquillamente di poter uccidere uno dopo l'altro i rappresentanti dello Stato. Sembrava una follia, perché reagiranno prima o poi, ma loro leggevano molto bene quali erano le caratteristiche della società e della politica di allora e sapevano che non avrebbero reagito. Non avrebbero reagito se non dopo un mese, se non per un mese, con i funerali, le promesse, hanno sbagliato i loro calcoli, eccetera, tutte quelle formule retoriche che si accavallavano in continuazione allora. Ecco, io credo che ci sia, se se ne parla nelle telefonate, non in modo assurdo, maledicente, ma quasi con ragionamenti strategici, vuol dire che è un'ipotesi da prendere in considerazione. Non è una follia per loro, ecco, non è una follia, e questo è molto preoccupante.
Nando Dalla Chiesa, grazie per essere stato qui con noi stamattina.
A voi, grazie, buon lavoro.
Buona giornata. Grazie al professor Dalla Chiesa, che è il presidente onorario di Libera, il presidente anche della scuola di Antonino Caponnetto, oltre ad essere il coordinatore del corso in sociologia della criminalità organizzata alla Statale di Milano. Non girarsi dall'altra parte, mi verrebbe da sintetizzare un po' alcune delle cose che diceva il professor Dalla Chiesa, e aggiungerei: se proprio da una parte ci bisogna girarsi, ci si giri dalla parte dove si trovano le informazioni, dove si può incrementare la conoscenza del fenomeno mafioso. E questo è un pezzo del lavoro che voi di Libera fate. Saluto Pietro Basile. Buongiorno Pietro.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, il lavoro di smontaggio dell'ignoranza attorno alla mafia è la questione fondamentale. Ora, in concomitanza con questo processo, questo lavoro vostro va avanti. Di che cosa si sta occupando Libera in questo periodo, oltre a seguire qui il processo Hydra?
Noi stiamo seguendo diversi capitoli in questo momento. Hydra è quello che fa da perno all'azione, perché ne abbiamo riconosciuto immediatamente, fin da quando era un'inchiesta, non si era ancora fatta processo, la centralità per comprendere quello che stesse accadendo sul territorio. E questo quindi ha fatto per noi da volano di una serie di iniziative che si sono arricchite di materiali per le scuole. Questo è un'altra cosa molto importante per noi, abitare quei contesti in cui fare formazione, e vediamo che è necessario, perché noi agli studenti ad esempio raccontiamo che le mafie al nord ci sono da 80 anni, hanno trovato degli strumenti e dei modi di penetrare la società che sono straordinariamente sofisticati, sottili, ma molto efficaci. Mm-hmm. Ed è anche per questo che oggi abbiamo ritenuto di porre l'accento sulla questione della delibera del CSM, perché come
Cosa è successo? Diciamolo brevemente, è successo che il CSM ha deliberato una specie di classifica delle città ad alta densità mafiosa, è una delibera che serve per ragioni, diciamo così, di definizione degli uffici, e udite udite, che cosa è successo? Che fuori da quell'elenco di città ad alta densità mafiosa c'è una città come Milano, un'altra come Bologna. Che cosa significa questa decisione?
Significa una regressione dal nostro punto di vista culturale, perché significa che quindi dobbiamo ricollocare le mafie esclusivamente al sud? Dobbiamo fermarci geograficamente a Roma e all'Agropontino nel descrivere l'area in cui agiscono, fanno affari, intimidiscono, controllano il territorio? Noi sappiamo perfettamente che non è vero. Il professor Nando Dalla Chiesa lo ha spiegato prima, lo spiega fin da quando svolge la sua più che meritoria opera proprio di formazione e di ricerca. Sappiamo perfettamente che le mafie sono una realtà con cui ci si confronta quotidianamente, che c'è un'economia del quotidiano che noi anche inconsapevolmente andiamo a foraggiare, diciamo avvalendoci dei servizi che le imprese che loro hanno infiltrato ci offrono, e tutto questo non può essere esterno da una delibera del CSM che ha degli effetti pratici importanti, perché si definiscono gli organici, si mettono i magistrati giusti nelle procure a fare il loro mestiere, ad individuare il problema e a contrastarlo. Il Nord non può essere escluso.
Bene, grazie a Pietro Basile di Libera Milano. E ormai qui Piazza Filangieri si è praticamente svuotata, c'è un silenzio incredibile, quasi naturale. Prima era animata da almeno un centinaio, ma forse anche qualcosa in più, di persone, e le persone dove sono andate? Sono entrate nell'aula bunker perché è iniziata l'udienza, è la quarta udienza del processo. Tra l'altro, da questa udienza dovremmo anche capire se il processo resta qua a Milano oppure se viene trasferito altrove. Io ho qui vicino a me Angela Mondellini, che è la segretaria generale della CGIL, no, Monza e Brianza.
Solo generale? No, non sono generale, sono della segreteria della CGIL Lombardia.
Perfetto, allora questa è la qualifica più corretta. Allora io a lei voglio chiedere, Mondellini, è una domanda che mi sono fatto mille volte nel corso di questi ultimi mesi, anni: come diavolo si deve spiegare, si può spiegare, voi dovete farlo con i lavoratori, con le lavoratrici, il fatto che una delle aree più ricche di questo paese, più ricche d'Europa, è infestata di poteri criminali come le mafie, appunto?
È chiaro che in un mercato, diciamo così, molto ricco come quello lombardo, dove c'è appunto una grande richiesta anche di stupefacenti e comunque c'è una popolazione decisamente importante rispetto al resto d'Italia, è chiaro che qui fare affari è assolutamente produttivo. Tutti questi affari ovviamente producono una quantità di soldi e di disponibilità liquida che va riciclata e reinvestita, perché, come ha già detto il professor Dalla Chiesa, le mafie studiano poi come tutti questi proventi si possano appunto rimettere nell'economia, mi passi il termine, grigia barra invece legale. E in Lombardia il riciclaggio, ma anche l'investimento nell'economia reale, è molto spinto, anche perché c'è un tessuto produttivo molto importante e di aziende che vengono infiltrate dalle organizzazioni criminali e dalle mafie più in generale, soprattutto in Lombardia, la 'ndrangheta, ce ne sono molte, e il risultato è non solo lo sfruttamento dell'impresa per fare guadagni e riciclare, ma anche lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi sono anni che proviamo con le delegate e i delegati a fare una specie di checklist di quelli che possono essere gli alert che ci dicono che c'è qualcosa che non va, che qualcosa non sta funzionando, che forse c'è qualcosa da attenzionare meglio. E questo è un percorso di formazione lungo, perché noi e la politica, ma anche la delibera del CSM va in questa direzione, abbiamo questa immagine della Lombardia efficiente e produttiva, dove queste cose non avvengono. Invece avvengono proprio qui, perché proprio qui c'è la disponibilità economica per investire in economia e in patrimonio immobiliare e speculazione.
Secondo lei come si fa a raccontare ai lavoratori e alle lavoratrici che la presenza asfissiante delle mafie in questo territorio significa perdita di diritti, perdita di libertà, perdita anche di pezzi del proprio salario? Come si fa a raccontarlo?
Beh, per esempio potremmo raccontare proprio anche questo stesso processo dove le carte ci dicono che le mafie che studiano provano proprio anche a immaginare i meccanismi di sfruttamento fino ad arrivare a che contratto nazionale applicare, come sfruttare meglio la manodopera. E poi noi proviamo sempre con tutte le nostre delegate e delegati a raccontare le infiltrazioni che riguardano sicuramente il caporalato industriale, come lo chiamiamo noi, cioè lo sfruttamento sistematico nella logistica, nella grande distribuzione, dove abbiamo visto proprio dei processi dove i serbatoi di manodopera, cioè chi recluta la manodopera per poi essere sfruttata, fa parte di una rete che non è un caporale improvvisato. Lo abbiamo visto anche ultimamente con la questione che ha riguardato i riders a Milano. Certo.
Angela Mondellini, grazie per essere stata qui questa mattina. Lei resta ovviamente qua in Piazza Filangieri a Milano. Buona giornata.
Grazie a tutte e tutti voi, grazie.
Angela Mondellini della CGIL Lombardia. Dicevamo, qua in Piazza Filangieri le persone che sono rimaste sono poche, ma perché sono tutti dentro nell'aula bunker. Elena Simeti, buongiorno e benvenuta Elena.
Buongiorno a voi.
Responsabile beni confiscati, una casa anche per te. Io a te sento di fare la stessa domanda che facevo prima a Mondellini, cioè a dire come diavolo si spiega alle persone, a quelli che non sono qua, che non erano qua stamattina, che vivono in una delle regioni più ricche d'Europa eppure sono infestati dalle mafie, peggio di qualunque altra remota e derelitta regione dell'Europa, se non di questo paese. Come si fa?
Ma si fa tenendo alta la visione su questo processo, continuando a parlarne, a fare formazione e informazione, perché questo è fondamentale. Non dobbiamo abbassare la guardia e raccontare esattamente quali sono i meccanismi con i quali loro si muovono. Perché una persona, un cittadino, può pensare, vabbè, loro fanno di solito i traffici illeciti, spaccio di droga, armi o comunque usura, estorsione, sì, queste ce li hanno, ma chiaramente si parla in primo luogo di reati fiscali che depauperano tutto il sistema del welfare e delle politiche sociali, economiche che questo paese ha bisogno e che sono politiche concrete che servono ad aiutare i cittadini nella sanità, nelle scuole e in tutti gli altri settori. Quindi bisogna far capire ai cittadini che non è una cosa che a loro non tocca e non interessa, ma che queste persone stanno toccando concretamente con mano ed eliminando ad esempio tutta l'economia legale di quegli imprenditori che vogliono fare il loro lavoro nel rispetto della legge senza ledere nessuno. Loro fanno esattamente il contrario, facendo credere che danno dei privilegi, facendo credere di essere amici. In realtà hanno sempre gli stessi atteggiamenti, lo fanno per un loro profitto personale, per il consorzio mafioso, anche attraverso minacce e violenza, che questa non manca mai e non dobbiamo dimenticare che è all'interno del loro DNA. E quindi questo è importante far capire ai cittadini, non sono semplici reati che loro commettono sempre, i classici reati per loro profitto personale, ma ledono l'economia legale del nostro paese e tutti i diritti costituzionali della nostra nazione.
Elena, adesso qui dall'udienza di stamattina dovremmo capire se il processo resta o non resta qua, perché c'è una possibilità che venga spostato, giusto?
Sì, c'è una possibilità che, come hanno richiesto gli avvocati, alcuni avvocati, venga spostato a Busto Arsizio. Noi crediamo che questo avvenga per alcuni motivi. Un primo motivo è che non si aspettavano una reazione della società civile così alta. Questo per loro vuol dire perdita del consenso, perché le persone iniziano a formarsi e a informarsi su che cos'è il consorzio mafioso, su che cos'è Idre, cosa anche poi è stata la mafia qua in Lombardia e la criminalità organizzata negli anni precedenti, non dimentichiamoci Infinito Crimine e altre indagini. E questo ha dato fastidio, perché come diceva il professor Nando Dalla Chiesa, loro ci studiano, e portare qui cittadini, associazioni, istituzioni per loro è un problema. E quindi portare, spostare il processo a Busto Arsizio sicuramente è un modo per disincentivare la partecipazione. Ovviamente speriamo che questo non accadrà, ma se dovesse accadere noi andremo anche a Busto Arsizio, questo è scontato, cioè non c'è nessun dubbio. E sicuramente avrebbe un impatto mediatico minore rispetto, anche se i pubblici ministeri Cerretti e Fracane nella scorsa udienza hanno ben argomentato che l'idea del consorzio, l'organizzazione del consorzio, tutta la struttura, tutti i reati sia fiscali che gli altri tipi di reati dell'associazione mafiosa avvengono nei 21 summit, e i 21 summit sono a Inveruno, a Abbiategrasso, a Cinisello, qua fra di noi, quindi il processo.
Elena Simetti, grazie, grazie e buona continuazione nel seguire le udienze, grazie ancora. Grazie. Don Massimo Mappelli, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, con lei ci avviamo alla chiusura della trasmissione di oggi. Io ritorno su quel punto che è le persone che non sono qua stamattina hanno un'idea di che cosa le mafie portano via loro in termini di libertà, facevo l'esempio di stipendio, di un pezzo del loro futuro, del futuro anche dei loro figli, delle loro famiglie. Le persone lo sanno, se ne sono rese conto, non possiamo dire che siano tutti complici, no? Ma il punto è come raggiungerle quando sono toccate in quella profondità, no, delle loro vite.
Sì, il problema è che le persone che lo sanno o che vogliono accorgersene anche sono poche, però chi lo sa spesso sono le vittime. Noi siamo la Caritas anche, e per esempio ai nostri empori della solidarietà spesso ormai il 40% di chi viene all'emporio è povero lavorando, ma fra questi c'è anche chi cambia formalmente datore di lavoro 4 volte in un anno, lavora sempre per le stesse persone, ma cambia formalmente cooperativa o datore di lavoro 4 volte l'anno e viene impoverito di stipendi, di diritti, non gli versano i contributi. Ecco, tutto questo, le vittime però spesso sono deboli, sono vittime e sono deboli. Allora è anche per questo che noi come Caritas anche ci assumiamo il compito di parlare anche per loro. E però chiediamo anche che ci ascoltino tutti, cioè questa è una questione che non riguarda le vittime e basta, riguarda tutta una società civile, riguarda tutto un tessuto economico imprenditoriale di una regione, e quindi ci vuole che tutti ci ascoltino. Per questo noi lanciamo 2 appelli. Uno è anche a tutte le categorie imprenditoriali, di professionisti, che si incontrino con noi su questi temi, e facciano formazione al loro interno, prendano posizione su questa cosa. L'altra è anche che rispetto a questa decisione del CSM di non inserire Milano fra i territori ad alta densità mafiosa, noi chiediamo che il sindaco di Milano, che è anche sindaco della città metropolitana, prenda posizione. Come diceva Nando, sono 30 anni che cerchiamo di spiegare che non è così, però chi ha delle responsabilità politiche e sociali in un territorio vasto come quello della città metropolitana deve prendere posizione.
Certo. Don Massimo Mappelli, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Lei proseguirà adesso a seguire l'udienza di oggi. Grazie ancora. Allora siamo arrivati alla fine, direi, della puntata di oggi di Pubblica, una puntata straordinaria realizzata qui in Piazza Filangieri, che è la sede dell'Aula Bunker, dove si sta svolgendo il processo Idra, il processo alle cosche mafiose dell'Andrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra. Però prima di salutarci vi voglio far sentire un paio di opinioni di un magistrato, giudice GIP qui al Tribunale di Milano, si chiama Luca Milani e non poteva restare fino a quest'ora qui con noi, ma lo abbiamo registrato e vi facciamo sentire che cosa, come valuta l'importanza di questo processo. Partiamo da lì. Dottor Milani, la prima cosa è l'importanza di questo processo. Perché è importante il processo Idra?
Naturalmente è un processo che si sta svolgendo in primo grado e prima di fare qualsiasi valutazione dovremo attendere le sentenze definitive. Tuttavia, a livello di fenomeno investigativo e anche di accertamento dei fatti processuali, vede impegnati tanti colleghi, tanti rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno condotto prima un'indagine molto complessa, durata anni, nella quale insomma c'è stato anche un rischio, proprio un'esposizione di coloro che compivano certi accertamenti, certe osservazioni, eccetera, eccetera. Sono state fatte decine di migliaia di intercettazioni telefoniche che hanno condotto, quantomeno da quello che sappiamo oggi, a scoprire che anche il nostro territorio non è immune da certi fenomeni radicati e organizzati da tempo. Quindi, senz'altro, al di là di quelle che potranno essere le pronunce definitive, è importante prendere atto dell'esistenza di questi fenomeni.
Che cosa significa quando organizzazioni potenti come quelle coinvolte in questo processo, si parla di consorzio fra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, minacciano i magistrati che indagano, fanno le inchieste? Qual è il significato di una minaccia contro i magistrati in questo contesto? Si sentono invincibili?
Sicuramente significa che dopo anni di inabissamento, nel quale appunto il potere economico è stato già di per sé sufficiente a esercitare insomma un'influenza importante anche nei confronti delle istituzioni, si vuole non evitare di considerare anche le soluzioni estreme quando qualcuno evidentemente si vuole frapporre a questo tipo di controllo, questo tipo di dominio. Quindi senza dubbio, qui lo posso dire, oggi l'Associazione Nazionale Magistrati non partecipa ufficialmente a questa manifestazione perché ovviamente il processo è ancora in corso, non vogliamo influenzare in nessun modo, però abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà ai colleghi, perché di fronte a delle minacce di morte concrete, obiettivamente, non possiamo che stringerci intorno a loro e dire che siamo tutti schierati al loro fianco.
Quanto è importante per un magistrato, per il lavoro che lei fa, avere in situazioni delicate, in momenti particolarmente delicati, un sostegno esplicito da parte della società civile come quello che si sta svolgendo qui questa mattina?
La storia ce lo insegna, che poi quando è stato necessario valutare che ci sono state delle vittime che non erano state sufficientemente tutelate, siamo tutti corsi insomma a piangere e a disperarci, e invece per evitare proprio che accadano ancora episodi come quelli del passato è giusto far sentire sin da subito la propria solidarietà, proprio per far sì che anche chi abbia solo immaginato di porre in essere questi atti capisca che una larga parte della società non sarà mai indifferente.
Ultima domanda.
Ecco, sfumiamo la registrazione dell'intervista con il magistrato Luca Milani, andiamo a chiudere questa puntata straordinaria di Pubblica. Con noi qui questa mattina in Piazza Filangieri c'era anche Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare. Lorenza, come ti è sembrata?
Beh, insomma, una forte consapevolezza di un momento storico, perché questo processo veramente è di quelli che possono forse condizionare la percezione di cosa significa mafia nel nostro territorio, visto che, come ci è stato raccontato, è una percezione ancora un po' forse troppo labile. E quindi contenta che siamo stati qua, che Pubblica ci sia stata, che Radio Popolare ci sia stata, perché insomma abbiamo sentito l'esigenza di fare un gesto di solidarietà verso i PM minacciati dalle mafie, ma di base sappiamo che non basta che Radio Popolare racconti questo processo, è importante che dia un segno di attenzione e stia accanto a chi in città vuole tenere alta l'attenzione del pubblico su questo processo.
Bene. Grazie Lorenza, grazie a tutti quanti voi. Da Piazza Filangieri chiudiamo questa puntata straordinaria di Pubblica, restate all'ascolto di Radio Popolare. Buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao.